Eccoci, Francesca Rodesino al microfono, Barenco Lorenzo alla regia, e questa era la sigla del Locarno Film Festival. Benvenute e benvenuti a questa puntata dello speciale festival a un giorno dall'inizio di questa 79esima edizione. Ieri con Moira Bubola e Alessandro Bertoglio abbiamo parlato dei premi e degli omaggi di questa nuova edizione, ma eravamo ancora a Comano. Da oggi la redazione è trasmigrata qui a Locarno. Oggi in questo spazio, che possiamo chiamare forse di soglia, un passo dall'apertura del festival, metteremo le mani sul momento, diciamo forse demiurgico, di questa manifestazione, in tutto ciò che si crea e si forma. Dedichiamo infatti l'apertura dello speciale festival di oggi al racconto delle visioni, delle intuizioni, degli intendimenti, di qualche chimera forse, e delle convinzioni che hanno forgiato questa nuova edizione di Locarno 79. Benvenuto al direttore artistico Gianna Nazzaro, buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
E buongiorno anche a Eddie Bertozzi, responsabile del comitato di selezione Pardi di domani e consulente alle sezioni competitive.
Buongiorno.
Allora, noi siamo qui a Locarno oggi, e non voglio essere retorica soprattutto in apertura, ma con un mondo attorno pieno di violenza, crisi politiche, ecologiche, culturali. In questa crisi di civiltà, qual è il ruolo che può avere il cinema oggi? A me viene in mente la raccolta di contributi da tutto il mondo sullo stato delle arti performative che aveva messo insieme il regista teatrale svizzero Milo Rau, che aveva raccolto nel 2022 e che aveva intitolato Why Theater. Quindi, perché il cinema oggi, Nazzaro?
È una domanda molto complessa quella che riguarda la posizione e la funzione dell'arte e del cinema in particolare in un mondo nel quale sembra arretrare ogni giorno di una decina di passi rispetto a quello che una volta davamo come scontato, rispetto a valori quale convivenza, accoglienza, democrazia, tolleranza, libertà di pensiero, accesso alle risorse primarie. Ecco, Guccini diceva che con le canzoni non si fanno le rivoluzioni, aveva ragione, però il cinema, come le canzoni, non servono per fare le rivoluzioni, significa, hanno più che altro un'altra funzione, cioè quella di tenere desta la soglia dell'attenzione critica. E tenere desta la soglia dell'attenzione critica può essere anche divertente, perché se vogliamo auspicare ad avere un minimo di impatto sul mondo, non possiamo escludere da questo orizzonte la possibilità che con il cinema ci si possa anche divertire. Quindi diciamo che è una tensione con il sorriso sulle labbra, ben consapevoli che si tratta di una tensione impegnativa.
A partire da queste riflessioni, quali sono allora le domande più importanti, più cogenti, o alcune di queste, che attraversano i film della programmazione di quest'anno, Gianna Nazzaro?
Come ho avuto modo di indicare in conferenza stampa, quando abbiamo lavorato con il comitato di selezione, ci siamo posti collettivamente una domanda alla quale abbiamo voluto dare anche una risposta, e cioè che se domani qualcuno volesse, in un ipotetico domani, volesse osservare la programmazione di questi anni per trovare degli indizi rispetto alle preoccupazioni del Festival di Locarno, del comitato di selezione, volevamo lasciare degli indizi che noi siamo consapevoli che le cose non vanno come dovrebbero. E quindi inevitabilmente il cinema si pone delle domande, e abbiamo tentato di individuare attraverso i film quali fossero quelli che in qualche modo ingaggiassero un corpo a corpo dialettico con la realtà, però nello specifico della forma cinema. Ci siamo vietati di essere meramente contenutisti, cioè prendiamo un film perché parla di... No, questo è un peccato mortale, peccato capitale, è un crimine estetico, non si fa. La grande lezione rosselliniana è che si dà del tu al proprio tempo storico, ingaggiandosi con il presente indicativo di una forma d'arte.
Nella selezione, che tra l'altro quest'anno partiva da numeri enormi, si è parlato di 7.759 iscrizioni, c'è sempre una grande responsabilità di Bertozzi, e questo momento appunto della selezione è già di per sé forse un modo di fare critica e quindi di posizionarsi, di decidere con un sì o con un no, su cui poi per i film, perlomeno quelli del concorso, si esprimerà successivamente anche la giuria. E questa immagine della condivisione della responsabilità dall'atto di selezionare i film fino poi al momento del giudizio, fino poi al pubblico, il grande destinatario, credo sia molto potente. Come avete assunto questo compito, quello della selezione dei film? Come vi siete mossi? Cosa vi ha guidato?
Responsabilità è la parola giusta ed è una parola importante. Come hai giustamente ricordato, le numeriche sono enormi e con il comitato cerchiamo di approcciarci a questi film che riceviamo con la massima serietà. Crediamo molto nel lavoro di gruppo. Crediamo che ogni persona nel comitato porti con sé uno sguardo, un'esperienza, una visione del mondo, e quello che cerchiamo di fare nel momento in cui guardiamo i film e li condividiamo, li discutiamo collettivamente, è portare il nostro apporto. E devo dire anche grazie all'apertura del nostro direttore che punti di vista diversi, sguardi diversi possono coesistere, scontrarsi. Diciamo che l'idea nel formare il programma non è di presentare al pubblico, alla giuria, ai critici, ai festival futuri un programma omogeneo, non, come diceva Giona, non è contenutistico, ma questo significa anche che non è portatore di un unico sguardo. Noi valutiamo positivamente la contraddizione, l'idea non è quella di mettere in fila una serie di nomi o una serie di temi, ma è di mettere in crisi costantemente quello che vediamo e portare questa crisi anche al pubblico, in modo tale da poter generare una discussione che, partendo dalla forma estetica del cinema, possa diventare un'indagine e una riflessione sul mondo.
Sì, la parola di crisi che lei ora citava è molto importante, perché etimologicamente dovrebbe rappresentare il momento di scissione, che è anche un momento di scelta e di rottura, quindi anche quel momento in cui si può cercare di immaginare, una possibilità di immaginazione. E in effetti sembra oggi esserci una sorta di crisi permanente. Si parla infatti anche di permacrisi, e questa condizione di crisi viene forse subita, non si riesce più a generare quel momento di riappropriazione dell'immaginazione. Siamo in un'epoca in cui però la costruzione e l'accesso e la fruizione anche delle immagini, anche cinematografiche, sono completamente cambiati. A dominare è il digitale, e siamo per esempio in un mondo dove una creepypasta, e cioè una storia anonima, collettiva, nata in un blog di internet, è stata trasformata da un utente, Kane Parsons, poi anche regista del film, in uno dei titoli più visti di quest'anno. Sto parlando di Backrooms. Che significato dare quindi a queste trasformazioni? Il Locarno Film Festival come le guarda, Giona Nazzaro?
Il cinema oggi si muove in molte direzioni contemporaneamente. Una volta si poteva dire che c'era la produzione cinematografica di un dato paese che emergeva, si facevano i focus su quel dato paese. Oggi il cinema va contemporaneamente in molte direzioni. Ci tengo a ricordare che uno dei produttori di Backrooms è stato onorato con il premio Rezzonico qui a Locarno, Jason Blum, qualche anno fa. È il motivo per cui abbiamo preso quella decisione all'epoca, perché ci sembrava che Jason Blum fosse uno dei pochissimi produttori a intercettare creativamente le cosiddette energie di quel pubblico giovane che continuiamo ad immaginarci come una sorta di estensione di noi stessi di qualche tempo fa, ma un po' più belli. E dall'altro il fatto che Jason Blum è un produttore che pensa in maniera politica, per cui, osservando le cose che faceva, era come se avesse già visto nel futuro quello che sarebbe accaduto oggi. Oggi il cinema si muove in più direzioni diverse, viviamo in una sorta di documentario continuo, apriamo il telefono, e accendiamo il telefono ed è un documentario continuo, dai vari social sono tutti formatini verticali, 30 secondi, 40 secondi di esperienza in tempo diretto, a volte mentre accadono, se ci accade qualcosa di brutto sulla metropolitana e così via. Quindi si va da quelle cose lì a Backrooms, che è un modo molto interessante di come il cinema rinasce. Io personalmente apprezzo molto Backrooms, a cose titaniche come l'Odissea di Nolan, a cose d'altro tipo, tutto quello che passa in mezzo. Quindi in questo momento l'errore di prospettiva è quello di immaginare che domani si possa ritornare a una sorta di normalità edenica da prima della rivoluzione. Sarà sempre così. E quindi bisogna vivere nel presente, e la cosa che indicava lei come crisi, bisogna non subire la crisi ma farla propria. È un po' come l'alienazione, quello che diceva Žižek sull'alienazione: non bisogna combattere l'alienazione, bisogna farla propria e accettarla.
Di Bertozzi, non so se voglia aggiungere qualcosa alle parole di Gianna Nazzaro. Intanto magari aggiungo che lei è anche responsabile, l'abbiamo detto prima, del comitato di selezione Pardi di Domani, il concorso più votato alla scoperta delle opere con gli sguardi, diciamo, più proiettati verso le terre sconosciute. La selezione di quest'anno vede 40 titoli in anteprima mondiale provenienti da 29 paesi, ma forse troviamo meno opere prime rispetto agli altri anni, anche forse un modo per intervenire sull'annosa questione secondo cui il vero problema non è pubblicare la prima opera ma la seconda.
Sicuramente il secondo film è molto più difficile, del primo, soprattutto se il primo è stato un successo. C'è tutto il peso di dover confermare delle aspettative. Però intanto qualcosa su quello che ha detto Giona vorrei aggiungerlo, ed è sicuramente una qualcosa che teniamo a mente noi come comitato di selezione, ma è anche un augurio, una preghiera che facciamo al nostro pubblico, cioè quello di abbandonare una prospettiva forzatamente snobbista su cos'è il cinema. Vediamo il cinema come l'arte che mette assieme le immagini e riflette su queste immagini. Ma per fare questa cosa dobbiamo chiederci da dove vengono queste immagini. E allora va bene ibridare, partire dal social media, partire dal reel. In selezione abbiamo film che mettono assieme arti diverse, la fotografia, il videogioco. Va tutto bene, sono tutte immagini. Quello che cambia è che senso le diamo, come le componiamo, che cosa vogliamo farne, che cosa vogliamo dire attraverso queste. Abbandonare questa prospettiva che io chiamo snobistica, secondo me è la maniera più efficace e anche più liberatoria per godersi il cinema e stare nel cinema di oggi.
Il festival parte domani, per adesso abbiamo goduto, stiamo godendo del pre-festival, domenica sera con chi ha incastrato Roger Rabbit di Zemeckis e stasera con Lo squalo di Spielberg in Piazza Grande. Già questi due film ci dicono con molta chiarezza che il Locarno Film Festival continua a posizionarsi, a proposito di abbandonare la prospettiva snobistica, come spazio a vocazione non elitaria ma popolare. Questo è un tema su cui lei, Gianna Nazzaro, insiste molto. Quindi cosa significa allora, sviscerando un po' questa idea, essere un festival popolare?
Un festival popolare significa, per esempio, fare quello che il comitato di selezione dei Pardi Domani fa in maniera ammirabile, la cui selezione negli anni ha conosciuto un successo crescente. E i film dei Pardi Domani viaggiano ovunque nel mondo, i registi dei Pardi Domani finiscono in altri festival, in fondazioni, vengono presi per investire rispetto all'esordio sulla lunga distanza, e come ricordava Eddie Bertozzi è uno spettro amplissimo. Che cosa c'entra il lavoro dei Pardi Domani con, per esempio, i pre-festival di Zemeckis e Spielberg? Oggi questi film, Zemeckis e Spielberg, sono considerati dei capolavori, e sono considerati talmente tanto dei capolavori che si dimentica, e questo è il segno maggiore del loro trionfo, che all'epoca erano film sperimentali. Non si era mai visto niente di simile prima di allora. Non è che è arrivato Zemeckis e ha detto: voglio fare un film dove l'interazione fra cartoni animati e esseri umani sia una cosa mai vista, e tutti quanti gli hanno detto sì sì sì, andiamo, facciamo, che bella idea. È stata una delle lavorazioni più tormentate e difficili, tant'è vero che nonostante il successo del film abbia quintuplicato il budget originale del film. La lavorazione è stata così complessa che non c'è mai stato un sequel di Roger Rabbit. Oggi si parla dello Squalo come del film che ha inaugurato l'era dei blockbuster. Spielberg ha rischiato di rimanere disoccupato per sempre, i soldi erano finiti, lo Squalo si arrugginiva nell'acqua, nessuno ci credeva, la sceneggiatura non piaceva mai. E se Spielberg ha portato lo Squalo a casa era perché ha lavorato, come si dice a Roma, di tigna, esattamente come il ragazzo che oggi sta davanti al suo telefonino e vuole portare un pardo di domani a Locarno. Ci crede solo lui. È questa la differenza, è questa l'energia con la quale leghiamo lo Squalo ai pardi domani e a tutte le altre cose che facciamo qui. Non è la celebrazione inerte del capolavoro e del grande cinema, si tratta di celebrare quella scintilla creativa, anarchica, unica, che al momento opportuno spaventa tutti e cui nessuno vorrebbe dare fiducia e che poi a cose fatte, tutti poi fanno proprio dicendo: ah, io ho sempre saputo che quel ragazzo che voleva fare quel film sullo Squalo era un genio. Questo è il revisionismo e va bene così. Il cinema è fatto di si stampi la leggenda. Però poi nelle cose, come diceva giustamente Eddie Bertozzi, si tratta di comporre nel presente indicativo, mentre accadono le cose, la eterogeneità delle immagini che vengono da tutte le parti e non tentare la sintesi, lasciare la crisi aperta in modo tale che possa essere vista e agita.
Noi siamo arrivati alla fine della nostra conversazione, siamo partiti dal Locarno Film Festival, dalla sua programmazione e gestione interna, per arrivare poi a riflettere sulle nuove forme di cinema, sul ruolo del pubblico, sull'importanza dello sperimentare per arrivare a tutti e a tutte, al popolo, sulla responsabilità anche dietro all'organizzazione di un festival cinematografico. Quindi grazie infinite ai nostri due ospiti, il direttore artistico del festival, Giona Nazzaro, e Eddie Bertozzi, responsabile del comitato di selezione Pardi di domani e consulente alle sezioni competitive. Buon festival, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Il coro muto delle anime in mare, la fine del sentiero, le lacrime che diventano nebbia, sogni senza futuro, e quanto fa paura l'acqua scura senza luna sul mare. E acqua orfana di sabbia e sale, acqua che non si può bere. Terra dove il mare ho sognato, col sangue disegnavo il confine, coltivavo sogno e peccato, lingua con cui scrivere fine. Ho bussato coi miei piedi alla porta chiusa di Dio. Ho sorriso in faccia al mio nemico che allo specchio ero io. figli dello stesso dolore, dello stesso nessuno, sorella acqua e fratello mare, giudice del nostro destino. Fa che la battigia ed il corallo siano un porto sicuro, fa che l'onda guidi i miei fratelli verso un nuovo mattino. Dei miei fratelli nel fondo dell'acqua, sai di sale per occhi svuotati, di chi ti attraversa e non trova le braccia, ma il ferro, la sbarra, il silenzio e gli scogli.
Abbiamo ascoltato Acqua di Massimo Donno, un brano dell'anno scorso. Intanto mi ha raggiunta in studio Moira Bubola. Che bello trovarci a Locarno, Moira.
È un piacere, grazie di questo invito. E si torna a casa a Rete 2, come sempre.
Allora, ne abbiamo parlato prima, poco fa, con Giona Nazzaro. Stasera il secondo appuntamento del Prefestival è con Lo Squalo di Steven Spielberg, che usciva nelle sale nel 1975, diventando il blockbuster estivo, possiamo dire, per antonomasia. Ci ascoltiamo subito il trailer e poi ne parliamo.
Tu domani vai sulla spiaggia e ti assicuri che la gente non corre per
il... Io vi porto la testa. Lo lasciamo un po' in sottofondo. Allora, Moira, abbiamo avuto modo anche di sentire le musiche, il tema principale famosissimo di John Williams, musiche che suggeriscono il pericolo dello squalo in modo molto evocativo. Perché, al di là di questa sequenza di note che abbiamo tutti quanti, tutte quante stampate in testa, questo film è così importante?
Beh, è importante perché lo squalo non si vede di fatto. Steven Spielberg è riuscito a scavalcare, a saltare diversi problemi tecnici, proprio non mostrando l'animale, creando molta più paura. E poi c'è da dire una cosa: questo film è diventato un classico, Francesca, perché ha attraversato gli anni e le decadi, riuscendo sempre a coinvolgere il pubblico per i temi universali che è riuscito a trattare, vale a dire il conflitto, la lotta tra uomo e natura, ma poi anche questa comunità che la vediamo preda del capitalismo e assetata di profitto, no? Tutto questo è ancora estremamente attuale. Insomma, un film d'azione dalle sfumature orrorifiche sicuramente, ma che è anche una riflessione profonda sulla società, società che diventa dove serpeggia il panico, preda di quest'ansia collettiva, una società che si illude di avere il controllo, ma il controllo non ce l'abbiamo mai. E Steven Spielberg ce lo diceva già 51 anni fa, perché proprio l'estate scorsa è stato celebrato un anniversario importante, 50 anni per un film che ha consacrato uno dei grandi maestri della regia, ma anche un grandissimo sceneggiatore, perché la storia è stata scritta da David Cope. David Cope è una penna di Hollywood strabiliante, ha scritto Carlitos Way di Brian De Palma e ha continuato a collaborare con Spielberg.
L'appuntamento con Lo Squalo di Spielberg è per stasera alle 21.15 in Piazza Grande, secondo appuntamento con cui ci prepariamo all'inizio ufficiale del festival. Intanto lo speciale festival di oggi termina qui, noi ci ritroviamo domani sempre alle 12.30. Grazie infinite, Moira Bubola.
Grazie Francesca, un saluto a chi è a casa.
E una buona giornata da Francesca Rodesino.